Questa proposta che arriva dal governo, abbiamo già avuto modo di dire che insomma sicuramente non corrisponde diciamo a quello che richiedono una parte dei movimenti da ormai lungo tempo. Sembra essere anche molto lontana dalle stesse proposte fatte dalle diverse compagini parlamentari in queste ultime settimane.
Ma direi proprio di sì, diciamo che la proposta che è stata inserita nella legge di stabilità 2014, mettendo a disposizione un fondo di 40 milioni che si raggiunge dal fondo, che entra nel fondo antipovertà, dove complementare alla misura della social card, di fatto è un'estensione della social card. La social card è un buono d'acquisto di merci in maniera diretta, quindi non ha nulla a che fare con un eventuale intervento sul reddito. Viene dato, come mi ricordavi tu prima, in 12 aree metropolitane. Ci sono una serie di parametri di accesso che riguardano l'età e la condizione economica a livello familiare, non a livello individuale, e quindi non ha nulla a che fare con qualsiasi proposta o le varie proposte che sono in campo relative al tema del reddito minimo. È una proposta che si muove totalmente all'interno di una politica di welfare selettiva e discrezionale, e quindi il fatto che sia stata presentata come un progetto pilota per l'introduzione del reddito minimo credo che sia niente di più falso.
Senti, mi sembra che una proposta che all'interno anche diciamo delle controindicazioni piuttosto pesanti, che stanno sempre dentro la logica del workfare, no? Ma che sono anche abbastanza esplicitate da quello.
Non riesco a sentirti adesso.
Sì, dicevo, tu parlavi di workfare, no? Che ai noi sembra comunque essere la linea su cui si muovono anche le altre proposte parlamentari, perfino quella grillina che forse per certi versi è quella un po' più interessante tra tutti. Sta dentro ancora questa logica, no? In qualche modo potremmo dire del lavoro come ricatto. Prego.
Continua.
Del lavoro come ricatto. Questa però sembra proprio la peggiore di tutte, nel senso che c'è questa dover dimostrare di essere continuamente alla ricerca di lavoro, l'accettare qualunque lavoro che viene offerto, forme che poi ricordano diciamo anche esperienze passate anche brutte, cioè anche certi regimi totalitari di controllo della forza lavoro nei termini diciamo di un ricatto al lavoro, no? di un controllo delle classi povere come classi pericolose, cioè questa necessità di fare una richiesta continua alle liste di collocamento come se oggi fossero ancora in grado di offrire alcunché in termini di offerta lavorativa, ma sono dispositivi di controllo effettivo, di controllo sociale, o questo discorso del dimostrare di essere un buon padre di famiglia, questo ricorso anche ossessivo anche alla famiglia come l'ambito diciamo sostanzialmente su cui il nostro governo pensa sostanzialmente il welfare. Un welfare estremamente familistico, perché poi si parla di misure familiari, tra l'altro.
Sì, sì, è assolutamente vero. Diciamo che questa proposta si muove nell'ambito di mantenere, come ha scritto più di due secoli fa a Mendeville, mantenere una moltitudine di poveri laboriosi, che è il sistema migliore per mettere in atto un dispositivo di controllo della forza lavoro e di controllo diciamo repressivo anche della forza lavoro. Niente di più distante da quello che dovrebbe essere una misura che dovrebbe garantire un reddito, che poi sia minimo o non minimo, poi questo lo si potrà discutere, di garantire un reddito a prescindere dalla condizione professionale e dalla condizione lavorativa, che sia in grado di permettere di poter esigere un diritto alla scelta del lavoro, quindi un'azione di libertà attiva ed effettiva, e non invece un condizionamento e una subalternità come queste misure qui di appunto della social card o misure analoghe invece vogliono mettere in campo. Teniamo inoltre presente che questa è e poi il fatto che venga messa a disposizione una somma di 40 milioni di euro è veramente una presa in giro, veramente una cosa risibile. Tenendo conto che la struttura anche dei livelli di povertà assoluta e non di povertà relativa interessa in Italia ormai più quasi 4 milioni di persone, dato che l'obiettivo di questa misura dovrebbe essere quello di portare coloro che sono al di sotto della soglia di povertà assoluta, almeno a questa minima soglia, le risorse stanziate sono ovviamente del tutto insufficienti. Lo stesso ministro Giovannini quest'estate aveva nominato una commissione di esperti coordinata dalla sottosegretaria, il ministro del lavoro e previdenza sociale Cecilia Guerra, di cui hanno fatto parte esperti come Tito Boeri, come Sacchi, come Maurizio Ferrera, eccetera, che aveva elaborato una proposta che si chiamava FIA, che si chiama tuttora FIA, cioè sostegno di inclusione attiva, che già il nome indica che è un processo di coazione al lavoro, che comunque aveva come obiettivo di eliminare la povertà assoluta e aveva stimato una spesa al fine di raggiungere questo obiettivo dell'ordine dei 7 miliardi lordi di euro, quindi una cifra completamente distante dai 40 milioni che invece sono stati stanziati in questa legge. Il fatto è che questo intervento, uno si potrebbe domandare, ma perché viene fatto un intervento che nonostante una certa campagna di stampa che poi è stata fallimentare, perché poi le cose sono saltate fuori, lo stesso ministro Giovannini ha dovuto ammettere che non si trattava di nessuna misura a favore del reddito minimo, perché il governo delibera un intervento di questo tipo? E lo fa essenzialmente per un motivo molto pratico, perché dal 1992, quindi parliamo di 21 anni fa, c'è stata la prima disposizione a livello europeo che chiedeva che l'Italia si mettesse al pari delle disposizioni europee in materia di garanzia di reddito d'ultima istanza. In 21 anni nessuna delibera in tal senso, pur condizionata, minoritaria, eccetera, mai stata presa, e c'è il rischio molto, molto elevato che nella primavera prossima l'Italia si beccherà l'ennesima multa per non aver ottemperato le disposizioni europee. E allora l'introduzione puramente formale, declamatoria di una misura di questo tipo, ha lo scopo essenzialmente di far vedere che il governo italiano si sta muovendo in questa direzione, e per evitare appunto di dover poi pagare la multa abbastanza salata che potrebbe venire dall'Europa. Questo è l'unico motivo che ci pare ragionevole per spiegare perché è stata introdotta una cosa assolutamente risibile come quella che è stata fatta, e che quindi ha delle finalità, diciamo, contingenti, di immediate, e nulla a che fare invece con un intervento serio per quanto riguarda il problema della povertà o dell'iniqua distribuzione del reddito. Sì. È chiaro che tutta una serie di altri provvedimenti potrebbero essere adottati. In Europa si sono presenti molti casi di forme di reddito minimo, sempre in un'ottica workfareistica, con più o meno grade, diciamo, di condizionalità e di universalità a seconda dei paesi, che comunque presentano un tentativo, seppur parziale, di risposta a un peggioramento della situazione di reddito che in tutta Europa si è verificato. L'Italia da questo punto di vista mostra ancora la sua, diciamo, codardia, se possiamo usare questo termine, e la sua incapacità per affrontare in maniera seria o per aprire un dibattito almeno serio su questa tematica.
Sì, un'altra questione rispetto al reddito è che le poche e praticamente minime cose che stanno facendo al giorno d'oggi per probabilmente aiutare le persone povere appunto a creare una propria famiglia è forse anche dovuto, secondo te, al fatto che creare nella povertà la possibilità di avere come sempre una famiglia in cui recarsi, eccetera, divida un po' i poveri fra di loro, nel senso che li unisca alla propria famiglia ma non li unisca al proprio ceto, alla propria classe sociale? Forse anche questo nel senso, forse anche questo che statalmente vogliono fare o meno?
Dunque, stai dicendo, perché ho sentito abbastanza male, cioè messo l'accento sul fatto che comunque sono interventi che sono riferiti all'ambito familiare, non all'ambito individuale.
Esatto.
Ma questo è un altro problema pratico della situazione italiana, perché come sappiamo quel minimo di welfare che esiste in Italia, per una serie di ragioni, anche per tradizione storica e anche per tradizione culturale, diciamo, ha fatto sempre perno sulla struttura familiare. Cioè la famiglia viene considerata l'agente economico principale, rispetto alla quale si apre una certa distribuzione del reddito, e quindi è il target di riferimento per tradizioni culturali, religiose e anche per comodità, perché ovviamente quando viene dato il reddito a una famiglia viene di fatto si riconosce una certa gerarchia all'interno della famiglia, che di solito è una gerarchia di tipo maschile, di tipo femminile, e che mantiene inalterato un certo modo di pensare, senza tener conto in realtà che oggi la dinamica del mercato del lavoro e anche le scelte di vita individuale eccetera hanno messo in crisi la classica struttura familiare, perché qui si pone tutto il problema, ad esempio, se perché come viene definita da un punto di vista giuridico e amministrativo la famiglia. Se la famiglia è solo la famiglia della coppia sposata, ovviamente questo già implica una restrizione del target di intervento molto ampio. Tutte le coppie di fatto, le coppie non sposate, sono automaticamente escluse perché non hanno personalità giuridica per poter ricevere un eventuale sostegno di questo tipo. E ovviamente poi non si tiene conto che soprattutto nell'area metropolitana, laddove l'intervento dovrebbe andare a parare in via sperimentale, sono proprio le aree metropolitane dove maggiormente ci sono le famiglie singole, o quelle che vengono chiamate le famiglie, cioè i singoli individui che vivono in maniera autonoma e indipendente, sono quelle che maggiormente sono a rischio di povertà. Perché se andiamo a vedere i dati sulla distribuzione della povertà in Italia, abbiamo due picchi, diciamo, da un lato le famiglie numerose con un numero elevato di figli, e dall'altra parte le persone singole che magari vivono in situazione di inoccupazione, in situazione di precarietà, in situazione di incertezza di reddito, e sono quelle che magari non riescono ad appoggiarsi a delle strutture familiari e di riferimento perché o sono lontane o non le hanno più. In particolar modo è sintomatico una ricerca che in questo senso è venuta fuori nell'area bolognese, fatta più o meno un annetto fa, in cui le categorie più a rischio di povertà erano le persone singole esite da una situazione di divorzio, di rottura dell'unità familiare, perché questo comporta una serie di spese in alimenti che, se unite a una situazione di bassi salari, perdita di lavoro, elevata precarietà, porta molti individui a entrare nella sfera dell'indigenza e della povertà, e qui parliamo di povertà assoluta, non di povertà relativa.